insomma, abbiamo cambiato recentemente il sottofondo della città della radio ed è bellissimo, quindi ringrazio il collega che lo ha scelto, è un brano jazz molto molto dolce che questa mattina accompagna la città della radio. Grazie di essere con noi, dottore, però mi hai detto che ci dobbiamo dare del tu, che preferisci che ci diamo del tu.
Certo.
E quindi ci diamo del tu. Dottor Marco Lazzarotto Muratori, l'ho dovuto segnare perché è un cognome lunghissimo, del Centro Jonas, oggi è il quarto e ultimo appuntamento che abbiamo con noi, è stato davvero un percorso interessante, è stato molto bello avervi con noi. Questa mattina parliamo di una cosa particolare, ho dovuto segnare anche l'acronimo, anche se se ne sente parlare spesso, ADHD, che è un acronimo di...
Disturbo da deficit attentivo.
Che, diciamo dottore, diciamolo, non è il ragazzino o la ragazzina che sta poco attento e si distrae col telefono, è qualcosa di un pochino più complicato.
Esatto,
un pochino...
esatto.
Di che cosa si tratta?
Cercheremo di renderlo il più possibile
assolutamente, certo,
tutti,
certo, certo, sì.
Allora, si tratta di un disturbo di cui oggi si sente parlare molto, per questo
sì.
Ho in accordo con i colleghi del Centro Jonas, ho deciso di portarlo qui in radio,
sì.
Perché... è un tema su cui c'è molta informazione ma anche molta disinformazione,
sì.
Soprattutto nei social.
Uh-huh.
Tantissimi ragazzi oggi scrollando Instagram si imbattono in dei reel o delle storie che parlano di ADHD, dove
uh-huh.
ci sono ragazzi e ragazze come loro che sostengono appunto di avere l'ADHD e magari dicono ok, allora questi sono cinque caratteristiche a cui devi fare attenzione perché se le hai queste caratteristiche allora probabilmente hai un ADHD, cioè un disturbo al deficit attentivo. E siccome c'è molta anche disinformazione, perché non è così semplice,
esatto.
Avere un disturbo al deficit attentivo.
Immagino che sia anche difficilissimo diagnosticarlo.
È complesso nel nostro paese in particolare, perché i centri veramente di riferimento che fanno diagnosi di questo tipo non sono tanti, sono pochi anzi, e anche il trattamento è un po' particolare, perché esistono sicuramente delle cure, ma è un disturbo. Allora, se noi misuriamo, se noi ci basiamo per parlare dell'impatto che ha sulla società questo disturbo, se noi ci basiamo sui numeri presunti o tutto il materiale social che ci capita sotto mano, sembra che questo disturbo sia esploso e che sia una sorta di epidemia, d'accordo? Ma a ben vedere non è così.
Okay.
Allora, sì, è vero, come dicevi tu poco fa, uno degli aspetti tipici, dei tratti tipici di questo disturbo riguarda la difficoltà di mantenere l'attenzione, ma non è l'unico punto che deve essere presente per poter fare una diagnosi, naturalmente. Questo per quale ragione? E qui apro una piccola parentesi che secondo me è molto importante,
certo.
Di cui è molto importante,
certo.
Parlare, perché oggi nella società in cui viviamo, quella che viene chiamata l'epoca ipermoderna, ognuno di noi tutti noi siamo letteralmente bombardati di stimoli, siamo iperstimolati, d'accordo? Ci basta avere uno smartphone,
sì.
E abbiamo notifiche a raffica che ci arrivano,
che ci distraggono,
messaggi di WhatsApp, abbiamo non so, delle notifiche che arrivano a vario titolo, email che riceviamo, vari social che ci notificano quando qualcuno ha risposto a quello che abbiamo postato, quindi è chiaramente qualcosa che la difficoltà di mantenere l'attenzione è qualcosa che riguarda tutti oggi, d'accordo? Se ci basiamo solo su questo criterio. Invece, per quanto riguarda l'ADHD, noi abbiamo una molteplicità di criteri di cui dobbiamo tenere conto, quindi non è solo la difficoltà di mantenere l'attenzione, ma è anche l'impatto che questa difficoltà ha sulla vita del soggetto che la vive, quindi non parliamo di una difficoltà nello stare attenti a scuola banalmente,
certo.
Non parliamo neanche nella difficoltà di seguire il filo di una conversazione, perché anche qui durante la conversazione se siamo a fare un aperitivo con gli amici, appoggiamo
il
telefono sul tavolo,
certo.
È chiaro che continuamente ogni tanto avremo l'occhio che ci va di sopra,
certo.
Siamo distratti. In realtà ci sono altre caratteristiche di questo disturbo. disturbo, che come per esempio appunto la difficoltà marcata, quindi piuttosto importante, di riuscire a organizzare la giornata, i propri impegni, di riuscire a portare a termine un compito, la difficoltà nel ritmo sonno-veglia, quindi c'è una difficoltà importante per esempio nello svegliarsi al mattino, difficoltà dunque nell'organizzare la giornata, i ritmi della giornata sono soggetti.
Ti interrompo solo un secondo, certo, per una domanda. Ho sempre, diciamo, per quelle poche nozioni che ho imparato, che ho letto, che ho visto, le ho sempre associate a un'età media, diciamo, adolescenziale. Tu però mi stai parlando insomma di situazioni che possono riguardare anche adulti, quindi
bravissima,
ecco, diciamola questa cosa,
la diciamo perché questo è molto importante.
Ecco.
Noi siamo abituati, forse per un retaggio magari culturale o per un sentito dire, no? Siamo abituati a pensare al disturbo, al deficit attentivo come qualcosa che riguarda solo i ragazzini che vanno a scuola, d'accordo?
Okay.
Ma non è così, perché poi questo disturbo tende a residuare anche nell'età adulta, quindi non è che scompare col compimento della maggiore età, tanto per capirci, ma residua negli adulti sotto altre forme, cioè con forme più smussate che tendono dunque ad ammorbidirsi nel tempo, ma che mantengono una struttura di un certo tipo. Per esempio, quali sono i criteri, le caratteristiche che rimangono anche nell'adulto? Per esempio, una memoria a breve termine molto lacunosa. Quindi la tendenza a dimenticarsi le cose, per esempio, non so, lascio le chiavi dentro casa e mi chiudo fuori, ma non una volta, che può capitare a tutti,
certo,
può capitare a me, può capitare a te, a chiunque.
Cioè sistematica.
Ma una reiterazione nel dimenticare continuamente cose, nel dimenticare eventi, nel dimenticare appuntamenti, il fare ritardo in maniera importante, quindi la tendenza a tardare, e un'altra tendenza che è quella a procrastinare. La procrastinazione, io la chiamo affettuosamente ovviamente, la chiamo procrastinazione selvaggia, nel senso che è proprio la tendenza del soggetto che piuttosto che affrontare quello che quella data situazione pone, no? Non so, una scadenza, qualunque cosa sia, tende a procrastinare, a ridursi all'ultimo momento per affrontarla, con tutti gli aggravi del caso, perché poi riducendosi all'ultimo momento aumenta la tensione interna, aumenta l'ansia, aumenta lo stato di allerta appunto, in funzione di quella cosa, e il soggetto a quel punto è costretto a correre per poterla affrontare, d'accordo? Quindi sono soggetti che alternano momenti di disorganizzazione totale, amnesie o cosiddette sbadataggini, a momenti che vengono chiamati di iperfocus. Quindi sono soggetti che in altri momenti, quando qualcosa colpisce veramente in modo importante il loro interesse, manifestano una focalizzazione totale, selettiva su quella cosa, ok? E riescono dunque a essere molto in focus. L'iperfocus però è una caratteristica che si presenta solo a tratti e per situazioni che stimolano molto il soggetto. Infatti un'altra delle caratteristiche di questi soggetti è la necessità di essere continuamente stimolati. Perché? Perché si è visto che a livello proprio del loro funzionamento cerebrale hanno una povertà di un neurotrasmettitore, che è la dopamina, che è il neurotrasmettitore che è coinvolto nei meccanismi di gratificazione. Quindi hanno necessità di stimolare la propria produzione di dopamina esponendosi a situazioni fortemente, direbbero oggi nei social, engaging, no? Quindi situazioni che li coinvolgano, che li stimolino molto. Solo così riescono a sopperire a quella carenza di dopamina aumentandone, diciamo, la produzione endogena, d'accordo? Ma sono momenti molto volatili, sono momenti che durano poco, no? È un po', infatti questi soggetti cosa fanno? Spesso cadono in situazioni, non so, per esempio di shopping compulsivo, gioco d'azzardo, consumo di sostanze stupefacenti, proprio perché l'esposizione al rischio a situazioni un po' adrenaliniche tende ad aumentare in loro la produzione di questo neurotrasmettitore.
Ho capito.
È chiaro?
Sì.
In generale però è un disturbo che ci parla anche di un altro fattore, no? È per questo anche che come Centro Jonas ci sentiamo di portarlo, perché ci parla della difficoltà da parte, diciamo, non solo di questi soggetti, un po' di tutti, ma in particolare in questi soggetti, la difficoltà di contemplare un altro, l'altro, nella relazione. Cioè è molto difficile che questi soggetti, proprio per la loro difficoltà, riescano a appunto mantenere una conversazione lineare con qualcuno, sì. Tendono a interromperla continuamente perché magari gli viene in mente qualcosa e devono domandarla, sì. Devono domandare di che cosa, ah mi è venuta in mente questa cosa, se no mi dimentico, e la conversazione viene spesso frammentata in tante piccole parti, uh-huh. Che rendono poi difficile una linearità, uh-huh. O una comprensione reciproca, d'accordo? Uh-huh. E molto spesso alcuni di questi soggetti che presumono di avere una ADHD arrivano già con una diagnosi preconfezionata. Ho visto sui social che si parla di ADHD, secondo me ho una ADHD, io credo di avere una ADHD.
Ma infatti ti sto per dire che io credo di averla, cioè sono preoccupatissima, no preoccupata, non è questo, però cioè, mi stai descrivendo dei sintomi, io poi non lo so se questa cosa ci si nasce, tra virgolette, o si sviluppa nel corso della vita o interviene in seguito. Magari a dei grossi traumi o dei periodi particolarmente stressanti e cose del genere, perché poi tu hai fatto una serie, un elenco di situazioni che credo che tantissime persone possono dire, in certi periodi anch'io mi sento così, quindi come si fa a capire se uno può averla o no?
È per questo che infatti ne stiamo parlando oggi, perché questo tema ci deve fare la facilità con cui ci si fa autodiagnosi intorno, sì, a questo tema, sì. Ci deve fare riflettere anche su un altro aspetto, su, sì, quanto oggi sia difficile per tutti noi,
esatto,
riuscire a districarci nella marea di stimoli, mm, che ci attorniano ogni giorno, in cui siamo completamente immersi,
sì,
e non solo per gli impegni che ci prendiamo, ma, sì, ripeto, per il rumore di fondo in cui siamo continuamente collocati,
okay,
no? La capacità, per esempio, non so, se noi ascoltiamo, allora, il fatto stesso che per esempio le storie di Instagram siano così brevi, d'accordo?
Sì.
Durano,
sì,
pochi secondi,
sì,
ok?
Sì.
E si dice che sia il tempo di attenzione medio oggi, la, sì, durata di una storia di Instagram si dice che, sì, sia il tempo di, sì, attenzione medio oggi,
sì,
un tempo non era così assolutamente,
uh-huh,
no?
Uh-huh.
È tutto più veloce, abbiamo accelerato tutti e soprattutto abbiamo costantemente a che fare con un mezzo che, uh-huh, è lo smartphone,
okay,
il tablet,
uh-huh,
la rete, i social,
uh-huh,
cioè un mezzo tecnologico che in teoria dovrebbe amplificare le nostre possibilità di comunicazione e di contatto, di relazione,
uh-huh,
laddove al contrario le virtualizza.
Sì.
Quindi non parliamo di relazioni vissute nella concretezza,
sì,
cioè di due persone, due amici che si vedono e hanno una conversazione, sì, davanti a una tazza di tè o di caffè o quello,
sì,
che è. Parliamo di una virtualizzazione e di uno spezzettamento di comunicazioni, perché laddove, cioè perché per esempio mentre noi stiamo, non so, scrivendo, chattando con una persona su WhatsApp, contemporaneamente ci scrive un'altra persona,
sì,
e noi quindi rispondiamo nel mentre anche a quell'altra persona,
uh-huh,
e poi siamo nuovamente interrotti e decidiamo di rispondere a un'altra,
uh-huh,
quindi c'è una frammentazione,
sì,
globale,
sì,
delle nostre comunicazioni.
Okay.
Questa cosa, questo fenomeno, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, è diventata la norma.
Uh-huh.
Quindi piuttosto che una comunicazione lineare,
sì,
noi siamo immersi ed alimentiamo continuamente, perché ormai abbiamo imparato a farlo ed è la cosa più semplice del mondo, è diventata una specie di abilità, la virgoletto, però,
uh-huh,
questa parola, tendiamo ad alimentare questo circuito disfunzionale di una comunicazione frammentata. Quindi cos'è che è diventato difficile globalmente, diciamo, soprattutto nelle nuove generazioni? Implicare un interlocutore, no, fisso,
mm-hmm,
con cui avere una comunicazione lineare per un certo tempo.
Okay.
Questo dato lo raccogliamo già negli anni delle scuole, perché vediamo negli anni già delle scuole elementari, delle scuole medie, delle scuole superiori,
sì,
vediamo già come per gli studenti sia complesso riuscire,
sì,
a mantenere l'attenzione per tutti gli studenti,
certo,
mantenere,
sì,
l'attenzione,
sì, sì,
per,
sì,
per la durata della lezione,
sì,
per 45 minuti di lezione.
Sì.
Bisogna stimolarli, bisogna fargli giocare, bisogna fargli dargli delle attività da,
certo,
fare, bisogna,
sì,
creare,
sì,
attività partecipative.
Sì.
dire, vanno stimolati, perché altrimenti tendono a perdere immediatamente l'attenzione e a vagare.
Sì.
Ok? Uh-huh. Quindi oggi diventa ancora più difficile fare diagnosi di ADHD, uh-huh, perché sembra più o meno che tutti, più o meno a vario titolo, uh-huh, manifestino dei tratti, uh-huh, d'accordo? Ma è sulla base dell'impatto che il disturbo ha sulla vita,
ecco,
del soggetto,
infatti, questo volevo
che
dire,
noi possiamo, uh-huh, diagnosticarlo, perché questi soggetti tendono ad avere un funzionamento sociale, scolastico e lavorativo gravemente compromesso dai propri sintomi di base. Okay. E qui aggiungo un altro tassello molto importante. L'ADHD molto spesso, uh-huh, quindi in una percentuale importante, sopra il 70% direi, sì, tende a correlarsi anche con stati depressivi.
Okay.
Ok? Spesso depressione e ADHD vanno a braccetto. Per quale ragione? Perché il soggetto, pur cercando di sopperire alle proprie lacune, diciamo così, sviluppando magari delle abilità compensative, uh-huh, una classica abilità compensativa che chi ha l'ADHD sviluppa è, per esempio, non so, tu mi stai parlando, mi stai facendo un discorso, a un certo punto io seguo l'inizio, poi ho un buco, nel senso che non ricordo quello che hai detto, uh-huh, e poi c'è un'ultima parte del tuo discorso. I soggetti con ADHD diventano molto bravi a collegare la prima parte all'ultima bypassando il buco centrale. Okay. Costruiscono un senso perché tendono a sviluppare delle scorciatoie logiche, dei bypass, diciamo, uh-huh, così, che tendono a compensare, uh-huh, quello che si sono persi. Uh-huh. Diventano bravissimi a farlo, però è una fatica, è una, sì, fatica enorme per loro, sì, d'accordo? Quindi è qualcosa che, allora, nel tempo, diciamo, la fatica collegata a tutto questo, anche la fatica legata a una pressione sociale che tra i giovani in particolare è sempre più forte, la, sì, pressione del gruppo, sì, le attese del gruppo, le aspettative, i giovani sono sempre più immersi in un campo di pressioni sociali proprio, no? devono riuscire ad alzare sempre l'asticella, no? Per poter, uh-huh, essere accettati, quindi, e per i soggetti con ADHD questo è molto più difficile. Uh-huh. Proprio per la difficoltà di organizzarsi e anche legata all'organizzazione della propria immagine agli occhi degli altri, per esempio. Allora, in questi casi, come dire, la fatica è così grande che spesso si creano dei meccanismi di isolamento, di autoisolamento, di autoesclusione dal gruppo, per cui questi ragazzi tendono, non so, no, non esco questa sera, no, non, ok, voi andate, magari vi raggiungo e poi non li raggiunge, no?
Sì.
Quindi tendono un po' a sabotare senza colpa naturalmente la rete delle relazioni, proprio per la difficoltà che hanno nella strutturazione, nell'organizzazione del proprio tempo e nella percezione che hanno di se stessi come dei soggetti diversi dagli altri, dei soggetti che percepiscono di avere dei deficit e non si sentono allineati agli altri, hanno paura che gli altri se ne accorgano, ok? Mm. Quindi c'è un senso molto anche di vergogna che si lega a questo tipo di problema. Quindi l'impatto è un impatto serio, no? Quindi autoesclusione, tendenza all'isolamento, depressione che può anche toccare dei picchi molto forti, d'accordo? In cui il soggetto si percepisce indegno,
okay,
in cui il soggetto tende a percepirsi non solo diverso dagli altri, ma proprio completamente, quasi un portatore, no, di handicap, di una difficoltà oncologica.
E naturalmente l'età è leggermente più alta rispetto al bimbo che va a scuola.
Esattamente, perché, okay, il bimbo che va a scuola magari può essere scambiato per un bimbo pigro o capriccioso o iperattivo, perché a volte questi soggetti, uh-huh, l'ADHD non, sì, è che è sempre l'iperattività, d'accordo, sì, come molti credono, a volte c'è l'altra parte che è invece la parte letargica,
sì,
soggetti che non riescono ad alzarsi per andare a scuola, che dormono 12, 13, 14 ore,
certo,
che hanno momenti di perdita di energia colossali e devono passare tutta la giornata a letto non, uh-huh, producendo nulla ma stando a fissare il soffitto, chiaramente. Poi magari hanno dei momenti dove si sollevano da tutto questo e hanno degli exploit, uh-huh, ma sono momenti molto rari, molto circoscritti.
Okay.
Quindi in un'età più, come dicevi giustamente tu, in un'età più evoluta, quindi, uh-huh, magari anche post-adolescenza, eccetera, il sentirsi portatori di un deficit grave si fa sempre più strada e quindi questi ragazzi tendono a manifestare una tendenza all'isolamento e a inserirsi in un solco depressivo sempre più forte. E quindi ecco qui che entra molto in gioco l'importanza della psicoterapia, cioè perché la psicoterapia non deve essere solo una psicoterapia, come dire, riabilitativa, che agisca sul sintomo insegnando tecniche e strategie per dribblare questi deficit o presunti tali. Si parla di neurodivergenze proprio perché non è considerata una malattia la DHD, d'accordo? Ma una condizione, ok? E quindi è importante che la psicoterapia e dunque il legame con il proprio terapeuta restituisca loro un'immagine di sé non solo più degna e più degna d'amore, dunque anche, ma un'immagine più completa nella sua complessità, mi viene da dire. Cioè un'immagine che integri determinate caratteristiche all'interno di un tutto che è molto di più del cosiddetto ADHD.
Certo.
Ok?
Sì.
E soprattutto un rapporto terapeutico che riporti quel dato soggetto all'interno di un legame con un altro che c'è, che lo ascolta, che lo accetta e che proprio all'interno di questa relazione terapeutica si ristabilisca uno spazio di comunicazione lineare, cosa che altrimenti il soggetto con ADHD tende a bypassare, no? Invece nella solitudine, diciamo, duale, nella stanza in cui tutto avviene all'interno di psicoterapia, di uno spazio di psicoterapia, la relazione duale acquisisce una massima importanza perché riporta la comunicazione al centro, riporta il dialogo al centro, riporta proprio il soggetto a confronto col proprio terapeuta che parla di sé in modo lineare, senza distrazioni, senza notifiche, d'accordo? E questo credo che sia importante. Poi certo esistono anche delle terapie cosiddette per l'ADHD, ci sono dei farmaci che è possibile dare, c'è un farmaco che anche in Italia è approvato e può essere prescritto solo dai centri autorizzati, che è il metilfenidato, e questo farmaco è un farmaco che effettivamente aiuta tanto, perché va a restituire quella, diciamo, produzione, diciamo, quella disponibilità.
È uno stabilizzatore? Che tipo di farmaco?
Il metilfenidato è un farmaco che ripristina dei livelli corretti di dopamina.
Ok, perfetto.
Quindi il soggetto, diciamo, disponendo di un maggior quantitativo di dopamina, non è più costretto ad iperstimolarsi per cercarla fuori, diciamo in maniera molto generica e molto rozza, però è per capirci, insomma, una cosa di questo tipo. Quindi le terapie esistono, c'è una grande difficoltà in Italia per accedere a queste terapie, perché possono essere prescritte solo dai centri autorizzati dopo un percorso diagnostico di una certa entità e che non tutti i centri fanno correttamente, insomma, come dire, perché richiedono una testistica e poi questa parte deve essere accompagnata anche dalla figura dello psichiatra, naturalmente,
Certo.
Poi si occupa della prescrizione.
Tu sei uno psichiatra, tra l'altro.
Sono uno psichiatra, esatto, ma come psichiatra, diciamo, così privato, ma se fosse anche uno psichiatra ospedaliero sarebbe uguale, diciamo così, diciamo no, più propriamente, essendo uno psichiatra privato io non posso prescrivere questo farmaco, perché in Italia è considerato uno stupefacente e quindi ci vuole un ricettario apposito in triplice copia, che è il ricettario cosiddetto dei farmaci stupefacenti, che può essere prescritto solo, appunto, bisogna che lo psichiatra ospedaliero faccia il piano terapeutico
certo.
Poi il medico di famiglia lo validi con questa ricetta in triplice copia, però è un po' complicato perché ancora è considerato uno stupefacente, laddove in altri paesi invece no, però in Italia ancora lo è. Questo un po'.
Senti, ti faccio una domanda un po' particolare. Nel senso, se anche voi professionisti avete una difficoltà, no, nel diagnosticare, immagino che a scuola o in famiglia sia doppiamente difficile, perché non so, mi viene anche in mente che ultimamente noi chiamiamo narcisista patologico, mi si passi il termine ma non me ne viene un altro, scusatemi ascoltatori, lo stronzo di turno, e invece noi adesso per giustificare dei comportamenti che non ci piacciono, ma lui è un narcisista patologico.
C'è un'epidemia anche di questo,
esatto.
Vedi?
La stessa cosa magari con il bambino, che io ricordo gli spettacoli di Grillo che faceva tipo 20 anni fa, dove si cominciava a parlare di questo non so se chiamarlo disturbo, insomma, comunque
di questa condizione,
e lui diceva è un rompicoglioni, diceva lui, no? Quindi immagino che poi nel tempo questa cosa è diventata ancora di più difficoltosa. Allora, questa cosa te la chiedo perché l'ho vissuta, la vivo, ok, con una mia carissima amica, un bambino di 6 anni che si isola al tal punto che anche nella festa di compleanno non si fa perché non viene nessuno, un bambino di 6 anni che ha un unico grande interesse legato alla teologia, non amici, non ha, ma lui è un bambino solitario, ma lui è un bambino da solo, ma lui è un bambino, dov'è che si deve alzare l'asticella, cioè dov'è che è così, nel senso, chi ha l'occhio e chi vive questi, con questi bambini tutti i giorni, più ore al giorno, dov'è che si deve rendere conto che c'è un problema?
Allora, ti ringrazio per la domanda.
C'è un problema,
ti ringrazio la domanda perché tu hai fatto giustamente un esempio,
sì, certo,
basato sulla tua
esperienza.
Sì,
ma ce ne sono un milione.
Ma potremmo farne un milione,
certo,
insomma,
sì,
chiaramente,
sì,
no?
Sì.
Cioè, quando, soprattutto, questo riguarda soprattutto i bambini,
esatto,
ok? Bambini, quindi parliamo di un'età molto 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 precoce, d'accordo? Uh-huh. Quindi non parliamo di adolescenti, parliamo ancora prima di bambini.
Uh-huh.
Con i bambini, secondo me, l'osservazione deve essere un'osservazione che si prende il giusto tempo per poter fare una diagnosi.
Okay.
Non possiamo fare diagnosi selvagge basandoci su brevi momenti di osservazione o basandoci su alcuni episodi, no?
Anche perché il loro lavoro, quello di avere stimoli e distrarsi.
Certo, cioè,
eccetera.
Io voglio dire, ma mi auguro che i bambini, insomma, uh-huh, no? Uh-huh. Conservino anche intatto il proprio diritto a distrarsi,
certo,
in certi,
certo,
momenti, perché è normalissimo,
certo,
voglio dire, chi, insomma,
sì, sì,
è chiaro,
sì,
che la cosa che più li colpisce loro la seguono,
certo,
chiaramente. È col tempo che imparano a strutturare, uh-huh, diciamo, quelle che sono le facoltà cognitive legate, per esempio, all'attenzione, alla memorizzazione e la concentrazione, uh-huh, e quant'altro.
Okay.
Quindi l'osservazione, soprattutto quando si tratta di bambini, deve essere un'osservazione clinica lunga,
okay,
che si prende tutto il tempo che serve, uh-huh, per poter poi emettere di fatto un'ipotesi diagnostica, che non è neanche una diagnosi, che prima di tutto è un'ipotesi diagnostica. D'accordo?
Okay.
Con gli adulti è più semplice, no? Chiaramente, perché gli adulti hanno una dimestichezza maggiore nel parlare, nel linguaggio, nel parlare, nel trattare i propri sintomi, nell'andare magari dritto al punto o nel non riuscire ad andare dritto al,
certo,
punto,
certo, certo,
e quindi a fare dei grandi giri senza riuscire a coagulare il contenuto, no? Quello che vogliono,
certo,
dire in poche parole.
Uh-huh.
Ma con i bambini possono durante una festa di compleanno isolarsi e stare da soli? Certo, perché magari si sentono a disagio circondati da tante,
certo,
persone.
Sì. Non gli piace il gioco, non gli piace la musica.
Appena
trovato da dire col compagnetto,
esatto,
okay,
magari vogliono, tornano poi per la torta quando,
esatto,
si tratta di spegnere le candeline, per dire.
Certo, ho capito, perfetto. Io avrei un milione di domande, è un argomento veramente interessante. Ho avuto un attimo un momento dove ho detto aspetta un attimo,
ce l'abbiamo tutti,
tocca che vado, poi dopo hai parlato di depressione, quindi ho detto ma non credo di essere depressa, quindi no, si vede, ok, quindi no, veramente una cosa interessantissima, veramente. E allora salutiamo gli ascoltatori, anche perché è il nostro ultimo appuntamento con il Centro Jonas, è stato davvero un percorso interessante, molto bello,
molto,
e ci avete arricchito molto,
parlando
di cose importanti ma con un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Dove vi si trova?
Beh, ci si trova naturalmente,
lo diciamo sempre, quindi,
ma certo, sì, ci si trova naturalmente a Pesaro,
sì,
in Largo Mamiani,
sì, perfetto, dove c'è l'anagrafe,
esattamente, dove c'è l'anagrafe. E anche noi vi salutiamo, vi porto i saluti di tutta la nostra equipe.
Grazie infinite a tutti.
È stato veramente un piacere, speriamo di rivederci.
Grazie davvero Marco, grazie di essere stato con noi.